DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In Viaggio con Mari.
De madrugada, la noche helada, le da la mano a la mañana y las estrellas muy traviesas, se esconden hasta que anochezca. Se está juntando esta pandilla y cada uno es como es. Se quieren mucho, son tan amigues, porque entre todos la pasan bien, muy bien.
La luna llena se va de gira con los planetas todos los días. Y ahí sale el sol
a marcha lenta.
Todos en tibia, todos despiertan. Se está juntando esta pandilla y cada uno ve cómo es. Se quieren mucho, son tan amigues, porque entre todos la pasan bien, muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Y contarnos un poco, entonces, ¿cómo vi siete conosciuti? ¿Y cómo el vuestro grupo? Raccontateci la vostra storia.
Bene, noi siamo Viruta y Sudor, Segatura e Sudore, per fare la traduzione dell'spagnolo all'italiano. E siamo un gruppo di burattinai da 32 anni, che ci siamo conosciuti tanto tempo fa e siamo diventati velocemente una coppia di burattinai. E ci siamo conosciuti per caso, quando sono arrivata a questo paese, in Patagonia, El Bolsón.
Da dove sei arrivata?
Sono arrivata del nord, della provincia di Santa Fe, vicino a Rosario. Io sono nata là, un po' più al nord di Rosario, e quando sono arrivata qui, un 13 di aprile, tantissimi anni fa, nevicava e io ero in autostop, e sono arrivata al paese e ho visto seduto un uomo su un muretto con i capelli lunghi, 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 bianchi, bianchi, bianchi. E ho detto, oh, questo uomo. E dopo è diventato Sudore. Così, ci siamo conosciuti così, l'ho visto. Dopo li ho conosciuto, ma io l'ho visto e l'ho visto.
Sí. ¿Y tú invece has siempre vissuto aquí, al Bolsón?
No, yo venía anche de la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina, y a 18 años he iniciado a viajar un poco. He estado 4 años estudiando en una ciudad vicina a Neuquén, un poco più al norte de Patagonia. Dopo que me he recibido, he venido aquí. He trabajado como enseñante prima. E dopo su falegnameria e finalmente su burattini la musica. E alla fine questa è diventata un po' la nostra ragione di vivere e abbiamo viaggiato tanto con questi mestieri.
Però qual è il legame con l'Italia? Perché avete fatto anche tanti spettacoli in Italia.
Il legame con l'Italia c'è stato il Chiapas. C'è stato i zapatisti, sono stati il legato con l'Italia perché quando è successo il primo di gennaio di 1994 nel Chiapas, che gli indigeni del Chiapas hanno detto basta, già basta al governo neoliberale di quel momento del Messico, quella notizia è arrivata anche qui, fino in Patagonia, tanti anni dopo. perché in quegli anni i giornali non arrivavano facilmente fin qui, quindi c'è stato un compagno che ha portato un giornale e che leggevamo tutti, no? Uno dietro l'altro, uno dopo l'altro, e si è acceso dentro dei nostri cuori il Chiapas e quello che loro avevano fatto, detto, e abbiamo detto: noi vogliamo andare, noi vogliamo essere parte di quella meraviglia, imparare, no? a costruire un altro mondo dove ci siamo tutti. E allora,
il mondo dove c'è molto mondo,
esattamente ese mondo. E quindi ci siamo messi, come noi non siamo diventati famiglia, e quindi abbiamo parlato con i nostri figli e tutti abbiamo capito che era importante per noi due andare con i burattini là in Messico per accompagnare e essere accompagnati dei zapatisti. E quindi i nostri figli hanno detto: noi due vi aiutiamo, e abbiamo lavorato tutti e quattro insieme come falegnami per cercare i soldi per i biglietti di aereo e per sostenerci là nel Messico. E allora siamo andati con il nostro primo spettacolo come coppia, che si chiama Storie del Bosco, e grazie alle mamme di Piazza Di Maio che hanno messo la loro parola per noi, no?
Perché a quei tempi senza una presentazione non si poteva entrare nelle comunità zapatiste.
Esatto, quindi le mamme di Piazza Di Maio ci hanno presentato con i zapatisti e loro hanno detto di sì, e quindi siamo andati là, siamo stati formati come facevano loro prima di entrare nelle comunità. Tu dovevi studiare le loro abitudini, la loro cosmovisione, imparare come essere nella comunità, le persone che non eravamo da lì non potevamo mettere in rischio le comunità, quindi dovevamo imparare tante cose. E allora lì abbiamo conosciuto un'italiana, Maria Nina Posadinu, una donna sarda che abitava in quel tempo a Pistoia, professoressa di arte, e come noi due eravamo buoni per camminare, non ci ammalavamo e facevamo spettacoli che per loro erano importanti, perché leggevano i nostri pupazzi nelle nostre storie, le loro storie, quindi ci hanno permesso avvicinarci alla zona rosa, alla pericolosa, e ci hanno messo insieme a Maria Nina Posadinu, e lei portava una macchina di fare fotografie molto importante, e ha fatto tantissime fotografie di noi due facendo lo spettacolo, e anche cosa succedeva nei bimbi e nelle persone, cosa succedeva dopo dello spettacolo con noi, nell'incontro con le persone. E questo sono stati 15 giorni insieme, dopo lei se n'è andata in Italia e noi siamo tornati in Patagonia. Questo è successo nell'anno 2000, e dopo è venuto il 2001 in Argentina, che è stato così difficile per tutti noi, e abbiamo ricevuto un mail di questa donna che ha detto: io so come state là, io sono tornata in Italia con le fotografie, ho fatto delle mostre, ho raccolto soldi, allora ho soldi per farvi il biglietto di andata e ritorno all'Italia, vi ospito a casa mia, vi insegno la lingua, vi traduco Storie del Bosco all'italiano, e anche dovete fare uno spettacolo senza parole per adulti che parli sul Chiapas. Lei ha messo tutti questi puntini e noi ci siamo guardati e abbiamo detto siamo capaci di fare uno spettacolo che racconti quello che abbiamo vissuto e visto, fatto i testimoni, no? Della guerra di bassa intensità, come è quella lì. E lo abbiamo fatto.
E da quel momento il vostro rapporto con l'Italia è continuato, perché siete tornati molto spesso in Italia.
Sì, sì, perché questa donna prima siamo stati ospiti di lei a Pistoia, però c'era qualcosa che non era buona nel rapporto. C'è stato un momento che lei ha pensato che noi eravamo la sua proprietà e quindi lei poteva scegliere per noi. C'era una gabbia di oro, la casa sua e il rapporto con lei. E non è stato facile capirlo. E lui lo ha capito prima e quindi lui come scappava di casa e ha trovato un ragazzo in un sai dove ci sono le computer per l'internet, un tabacchiaio. E questo ragazzo si sono piaciuti con Giorgio e quindi questo ragazzo ha insegnato a Giorgio a usare il computer, ha insegnato a Giorgio a usare il telefono, noi non sapevamo dei cellulari, e lo faceva svegliare, vai a trovare lavoro, guarda qui c'è un festival, mettiti lì, e questo ragazzo ancora è il nostro figlio di là, Tommaso Gori. E piano piano abbiamo aperto le porte e le finestre, no? Di questa gabbia e abbiamo fatto in qualche posto lavoravamo nelle feste dell'unità una dietro l'altra a Pistoia, a Montecatini, a Lucca, abbiamo conosciuto il gruppo Manitese a Lucca, che loro anche fanno delle cose per il Chiapas, con il Chiapas. E quindi piano piano lo spettacolo che si chiama Quelli della Notte o Quelli che sono fatti di notte, che è in omaggio ai Zapatisti, questo spettacolo, come era per adolescenti, giovani, adulti, ha richiamato i centri sociali. E in qualche momento abbiamo conosciuto gli Avasta e dopo da lì, dal sud al nord, dall'est all'oest dell'Italia.
Leoncavallo,
il centro sociale storico di Milano.
Bravo la tua memoria, caro.
E oggi vi ascoltavo mentre stavate facendo le prove dello spettacolo e stavate cantando Bella Ciao, ce la cantate?
Come no, con il charango, per favore, non me la cambi, sai. Sì, stiamo cantando il Bella Ciao con un charango. Il charango è un strumento musicale che è proprio, no, non so se è proprio, perché non c'erano corde prima di Colón, però è un strumento molto vicino alla cultura del nord dell'Argentina, no? De los collas, no? Però questo l'ha fatto il nostro figlio, che sa fare strumenti, e questo è il nostro charango. E facciamo il Bella Ciao col charango. In spagnolo, la voglio in spagnolo? La cantiamo
come volete, sì. Come volete, dai, anche in italiano. Okay. Va bene.
E allora cantiamo tutti l'italiano. Dai.
Io sono stonatissimo, vi rovino tutto. Cioè, no, questo l'ha fatto nostro figlio, lo strumento?
Sì.
È un liutaio?
Sì.
Ah,
e anche,
wow.
Anche costruttore di casas.
Ah.
Sì, il nostro figlio fa tante cose diverse. la mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Da seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Da seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Essa.
Yeah. Una canzone attualissima, direi, sia in Argentina che in Italia,
sì,
visto la situazione politica che stiamo vivendo,
sì,
in questi due paesi, anche l'amicizia tra,
sì,
Milei e Meloni.
Sì, però ecco, loro non si aspettano la nostra amicizia.
Ah, ecco,
ecco.
No, no, però la nostra è molto importante.
Sì, come io ti dicevo oggi, no? Loro, o non so se te l'ho detto a te o a un altro, però l'ho detto oggi, che loro non si aspettano la nostra allegre ribellia. Non conoscono l'allegria, la gioia, non la conoscono. Non è gioia quello che ci fanno vedere quando ridono.
È odio.
E noi abbiamo la vera gioia, quella che i zapatisti ci hanno risvegliato, no? Quella che avevano i nostri nonni quando lottavano per la libertà, quella lì, proprio quella lì.
Mi fa molto piacere il tuo ottimismo. È molto bello quello che hai detto, ma com'è oggi essere artista qui in Argentina? Nel Bolsone.
Come hai vissuto oggi? La gioia di questo pomeriggio di fare la prova, preparare tutto il viaggio, perché c'erano, dovevamo fare 300 km per fare 3 spettacoli, e alla fine del pomeriggio una chiamata al cellulare e tutto sparito. Perché? Perché la gente non c'ha il soldi per andare al teatro. E perché è la fine del mese e la gente non c'ha neanche un soldino sulle tasche. E allora, se c'hai un soldino alla fine del mese, prendi il cibo invece di andare al teatro, no? E quindi questa è una realtà per tutti noi in Argentina, no? E nel governo prima di questo di merda c'era un governo che in alcuni aspetti anche era di merda, però in altri avevamo costruito una comunità di lavoratori dell'arte, lavoratrici dell'arte, solidale tra noi e anche col pubblico, perché cercavamo bandi, per esempio, che pagavano il nostro lavoro e quindi potevamo arrivare a posti lontani senza chiedere nulla, solo perché già avevamo chiesto allo Stato argentino. La nostra idea è chiedi allo Stato argentino, allora non vai a lavorare al teatro, vai a lavorare ai posti lontani, alle scuole di bimbi dove non arriva mai nessuno, no? Questa era la nostra idea, democratizzare il teatro, farlo equitativo e igualitario. Non so se sono parole italiane.
Sì, 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 giustissimo.
Bene, quindi questa è la nostra idea quando tu chiedi un bando allo Stato e lo vinci, è per farlo diventare di tutti, non tuo. No?
E tu mi dicevi che andavate per esempio alle comunità di anziani, di persone sì, anziane.
Sì, sì, per esempio con il trio Maniglia, che è quello che hai sentito oggi nella prova. Quello avevamo fatto, avevamo vinto un bando per girare, per portare agli anziani nella casa di anziani, agli ospitali, questo spettacolo creato proprio per loro, perché tra virgolette, lo scopo dello spettacolo è risvegliare la memoria degli anziani attraverso delle melodie che sono della loro infanzia, della loro adolescenza, e quindi abbiamo creato uno spettacolo proprio per fare le coccole ai nonni.
E potete cantare una di queste coccole?
Sì, qual? Niña del Sur, ¿quieres cantar? Questo in spagnolo sarà, e questo parla di una bimba, è un po' binario, però è questo quello che dice la canzone, parla di una bimba che cerca il suo amico di luce e lo cerca sul cielo.
Quiera tal vez esa niña dormir bajo un árbol feliz. Sueña que viaja hacia el mar en un barco cristal. Carmencita se echan sus propios miedos. Busca refugio en sus juegos. ¿Quién pudiera contener a esa gota de miel que se pierde en la luna? ¿Quién pudiera contener a esa gota de miel que se pierde en la luna?
¿Quieres que cantemos? Con el organeto, la otra, tralalero, bueno. Y la cantamos en dialecto, bueno. ¿Dale?
mentre Jorge va a prendere l'organetto, io volevo chiederti, però tu hai origini italiane,
sì.
e sei anche riuscita a ricostruire il percorso, sì, dei tuoi bisnonni,
sì,
che sono partiti alla fine dell'Ottocento,
sì.
E prima mi hai raccontato una storia molto interessante, sì, a proposito del loro arrivo, della loro partenza,
e
dei
loro
figlioli, racconta.
Sì. Bene, nel 1892 sono saliti a Genova il mio bisnonno, la mia bisnonna e tre figlie, due donne e un maschietto. Così sono saliti sulla barca. Hanno fatto un viaggio di 3 mesi. Quando quella barca è arrivata al porto di Buenos Aires, sono scesi il mio bisnonno, la mia bisnonna, una bimba e 2 maschi. E anche il nome cambiato, no? Di femmine a maschi. E niente, questo è stato come un colpo per me, questa situazione, perché prima c'è stato come un dubbio quanti sono venuti, com'era, fino a che abbiamo trovato il passaporto di tutti in un solo foglio, e lì diceva 2 donne e 1 maschietto. E allora cosa è successo? e mi sono messa a cercare a lettere di altri migranti, libri, ho visto in Italia spettacoli che parlavano di le famiglie là che aspettavano notizie di quelli di qua e ho capito che ai miei gli è successo lo stesso che a tanti altri, no? Che una dei miei zie nonne ha cambiato la sua vestimenta di donna a maschietto per sopravvivere sulla pancia della nave, no?
Però per sopravvivere durante il viaggio o anche dopo?
Anche quando... dopo, anche dopo, no? Questo di uscire a cercare il cibo, no? E i miei sono venuti con un piccolo, una piccola, qui in Argentina si chiamava verdulera, però è un, come si chiama accordeon? Come si dice accordeon in italiano?
Fisarmonica.
Fisarmonica, una fisarmonica ma del nord, che non è la stessa del centro o del sud. E avevano quella...
l'armonica bocca.
L'armonica bocca. E allora io ho ricevuto questo anche, e cercavano il cibo suonando questa fisarmonica di bocca.
Quindi figlia d'arte.
Sì, per necessità, no? I miei. Però quando io ho tre nomi, Violeta, Erika, Rosa. Erika era il nome della fisarmonica del mio nonno. E quando io ero piccola, il mio nonno suonava la fisarmonica. E quando io sono nata, lui suonava per la mia mamma con io dentro della sua pancia e la mia mamma guardava la ditta Erika della fisarmonica e per quello mi chiamo Erika, per la fisarmonica del mio nonno che è venuta da là.
E tu questa storia la porti anche in scena?
Una volta ho fatto tutta quella ricerca, tutta quella sorpresa e l'ho messa in scena, sì. Una sola volta l'ho fatto
con due nomi
sì, e oggi la porto in scena di una maniera un po' nascosta perché il mio personaggio si chiama Magdalena Domingo, un nome femminile e un nome maschile, femminile e maschile.
E tra l'altro mi dicevi che state per venire in Italia a maggio, probabilmente sarete in Italia?
Sì, abbiamo questo desiderio, siamo stati tante volte, siamo quasi viaggiati l'anno scorso, ma dopo c'è stato questo tremendo governo di merda che abbiamo e abbiamo deciso di non allontanarci dai nostri perché sono tempi difficili e quindi abbiamo detto ok, Italia forse dopo, forse a maggio riusciamo a mettere tutto a posto per viaggiare, sì.
Tra l'altro con un progetto molto interessante, mi raccontavi,
sì.
No?
A Frosinone, nella provincia di Frosinone, c'è una persona che ci conosce, già abbiamo lavorato con lui, e lui ci porta a... Lui è il responsabile di tutte le persone che sono con multicapacità, non sono handicappati.
Con disabilità adesso diciamo.
Esatto, e lui è responsabile del percorso scolastico dei bimbi, degli adolescenti, anche di adulti. Allora ci porta a ogni posto dove c'è una persona incluida.
Uh-huh, uh-huh.
E lì facciamo gli spettacoli e lui ci ha offerto ritornare insieme a lui e fare tutto questo giro che più o meno sono 20 spettacoli e con quel guadagno noi riusciamo a pagare i nostri biglietti di aereo per essere là.
Beh, vi aspettiamo anche a Roma.
Eh sì, sì, claro che sì. E adesso Giorgio ha imparato a suonare l'organetto.
È bellissimo, tra l'altro.
E cantiamo una canzone che credo che è in dialetto del sud, ma non so bene di dove E la cantiamo? Tutti ciano.
Tutti c'hanno qualche cosa, il più misero so io. Tallallero, 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 lallero, lalla. La colpa de lo de arriba, que siempre engañan al pueblo, y hay algunos que se lamentan, que el campo los alimenta. Tralalero, 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 lalero, lalero, tralalero, lalero, lalero, tralalero, lalero, lalá. Chi la voraccia, la gova, va sempre a piede mai a cavallo. Quien trabaja tiene corona, quien no trabaja se llena la bolsa. Y tralalero, 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 lalero, lalero, tralalero, lalero, lalero, tralalero, lalero,
wow,
wow, wow,
grazie mille. Come si chiama il vostro gruppo?
Diruta e Sudor, Segatura e Sudore. E se cercate su YouTube ci sono tante cose, dovete scrivere in spagnolo con la V corta, che non so come si chiama.
La V, la V, la V. La V. L'altra è la B, è la B, la B.
Bien.
Questa è la V.
Questa è Diruta y Sudor in spagnolo. E c'è anche uno spettacolo nostro fatto a un centro sociale a San Lorenzo, che è uno spettacolo che si chiama Canzoni da guardare per le infanzie, per i bimbi. E sta tutto registrato,
wow,
in italiano, messo in italiano, e c'è stato giusto il momento che era sparito Santiago Maldonado, noi eravamo là e abbiamo fatto uno dei primi...
Eravate in Italia quando adesso...
Eravamo qui quando il primo di agosto, però al primo di settembre siamo andati in Italia, quindi... Lui è morto, lui è sparito a 40 km di qua, quindi come eravamo là e sentivamo questa responsabilità, ci siamo messi d'accordo con Amnesty International Italia, abbiamo fatto interventi insieme a loro spiegando cosa stava succedendo in Argentina in quel momento. E siamo stati in tante parti, Caffè Vasaglia, per esempio, a Milano, a Formia, nel Teatro Bertolt Brecht, a Iesi, nel TNT, abbiamo fatto questi, e a Roma, a un centro sociale che adesso non mi ricordo il nome, ma al quartiere di San Lorenzo, e abbiamo fatto un streaming. Noi eravamo là e siamo riusciti a portare nelle immagini, nelle parole, all'Assemblea Permanente per i Diritti Umani di qua, spiegando a ogni momento cosa succedeva. Non è facile essere lontano di casa quando in casa le cose sono un po' sconvolte, no? Per quello questa volta non abbiamo voluto andare, perché...
Perché la situazione è veramente pesante qui, sì, in Argentina, sì, ce ne stiamo rendendo conto minuto per minuto.
Sì, essere lontani non è lo stesso, no? I nostri amici, le nostre organizzazioni, la nostra famiglia qui, non era il momento per andare via del posto, no? Però in quel momento che è successo così... abbiamo fatto quello de svegliare dove eravamo, la situazione dello sguardo sul Patagonia, su quello che stava succedendo. Che casualità, Patricia Bullrich, in quel momento e anche oggi, no?
Sì, è anche importante costruire queste reti, è anche importante sapere che cosa sta succedendo da questa parte del mondo, mm-hmm. per colpa anche dell'altra parte del mondo, sì. diciamolo, non sì. lo dimentichiamo mai, mm-hmm. perché no. le multinazionali, le imprese dell'estrattivismo sono le imprese dell'Europa, degli Stati Uniti,
del Canada.
Cina, del Canada, mm-hmm. e quindi abbiamo la nostra parte di responsabilità sì. E abbiamo il dovere di non chiudere gli occhi su quello che succede, di sì. fare qualcosa,
sì.
e quindi è anche molto importante questa relazione che continuiamo a mantenere attraverso i gruppi, no? mm-hmm. più che mm-hmm. e altri gruppi, mm-hmm. Redade, mm-hmm. i collettivi transfemministi e la rete, perché è molto molto importante continuare sì. a mantenere questa relazione e darci anche sostegno rispetto alle lotte e capire che anche dall'altra parte del charco, quella sì. dove no, vivo normalmente, adesso sono qui, sono molto contenta di essere qui tra l'altro, ma dall'altra parte bisogna fare qualcosa contro quello sì. che sta succedendo qui.
Sì, sì, io credo che qualsiasi situazione per visibilizzare i posti dove c'è qualche piede che calpesta la testa o il cuore o lo spirito di un altro, sono da costruire ancora, no? E come tu dici, cioè, abbiamo imparato una parola meravigliosa in Jula, è una lingua dell'Africa dell'Ovest, che significa ponte, Siraba, ponte. E tu lo hai detto, no? Questi ponti, queste reti, questi tessuti che stiamo facendo, no? Io credo che noi lo abbiamo imparato il primo giorno che abbiamo messo i nostri piedi in una comunità zapatista. I zapatisti, tutti siamo andati lì a imparare, a reimparare, no? A essere in silenzio e ascoltare e guardare e obbedire, perché lì si governa. No, essendo obbediente, non riesco a dirlo in italiano, scusate, però come loro ci hanno spiegato che dovevamo rifare, no? Perché se no c'era una struttura capitalista su tutti i rapporti, anche quelli familiari, dentro la famiglia, no? E loro ci hanno fatto
uno shaker.
Sì, 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 sì. Svegliati, svegliatevi, non è così, non è così.
È uno degli errori che facciamo molto spesso, è proprio questo, no? Di pensare che il nostro pensiero sia assolutamente quello più corretto, non ascoltare assolutamente quello che viene e che può contaminarci, che può trasformarci. Mm-hmm. A me piace molto, tra l'altro, in italiano si dice trasformazione, mm-hmm. a me piace molto dirlo italianizzando mm-hmm. lo spagnolo, transformazione, perché mi piace queste due parti, no? Trans, vabbè. Anche perché sono trans, ma non per quello, cioè questa cosa del trans come andare oltre, no? Uh-huh. E della formazione,
sì.
di come questo è parte di una crescita, no? Di un, sì. di un continuare ad andare avanti. E quindi anche in italiano io adesso non dico più trasformazione, uh-huh. io dico transformazione.
Sì, e questo è también. Rehacerse, ¿no? Autoformarse, rifarse, prendere nelle proprie mani la scelta di dove andare, di cosa ascoltare, cosa leggere, cosa mangiare, cosa seminare, che rapporti seminare anche, no? È la nostra responsabilità, no? Noi abbiamo un nipote, il nostro nipote di mezzo, quando ha avuto 14 anni ci ha detto: io non sono più Nain, adesso sono Leo. E noi stiamo imparando tanto in questa sua trasformazione, tanto, tanto, perché ci aiuta a trasformarci in noi due stessi come nonni, no? E accompagnare lui oggi è il nostro, la nostra responsabilità, al di là di se lo capisco o no, al di là. L'amor è responsabilità e la responsabilità no taglia le ali, no, tutto il contrario, no? Ti aiuta a volare, a stendere le ali e a prendere l'animo per fare il salto, no? E allora con lui è un rapporto così, no? Di imparare lui da noi e noi da lui e delle sue scelte in questo momento dell'Argentina anche. Lui in questo momento è il presidente del centro di studiantes della sua scuola, del centro di studenti della sua scuola. E anche trans, in questo momento di questo paese. Quindi, per esempio, ieri che ha parlato questo il ministro di giustizia, ha detto tante cose tremende, invece di andare a dirle a lui: hai sentito che ha detto? Le ho detto: devi ascoltare le parole del ministro di giustizia, te stesso, e te stesso cercare una conclusione.
Il ministro ha detto chiaramente: siamo assolutamente contrari a qualsiasi diversità di genere che non tenga conto della biologia. No, per chiarirci, perché ci sta ascoltando.
Sì, ha detto anche cose di più tremende, però invece di comportarci come, sai, proteggere e anche soffocare, e dirle: prendi la radio, ascolta, stai vivendo in questo paese e stai prendendo queste scelte, devi essere in grado della scelta che hai presa, e quindi devi essere informato, prendere le tue cure, prendere la tua forma di proteggerti anche, no? E proteggere altri. E quindi questo è il percorso che stiamo facendo con il nostro nipote.
È bellissima la frase che hai detto, io non aggiungo altro. Amore è non tarpare le ali, ma lasciare che le persone volino. Grazie mille.
Grazie a te.